Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Ed è periodo prenatalizio, ormai in questi giorni probabilmente anche più recalcitranti, diciamo così, più tiepidi saranno perlomeno incuriositi ad entrare più frequentemente nelle chiese. Ma oggi vogliamo anche prestare una particolare attenzione alla chiesa intesa proprio come edificio di culto, come costruzione, uno spazio sacro che deve seguire dei criteri di costruzione ben precisi per poter essere sia funzionale chiaramente alla celebrazione delle liturgie e creare quella dimensione adatta alla preghiera, alla contemplazione, alla adorazione, ma deve essere anche un edificio che risponda a dei canoni di bellezza, perché la bellezza è uno dei volti di Dio e va assolutamente preservata e valorizzata. Di questi temi parla un libro di Rubettino Editore, Disegnare il Sacro, alla ricerca di un rinnovato rapporto tra Chiesa e arte. Scriverlo è Marco San Micheli, docente al Politecnico di Milano ed è anche design creator per la rivista Abitare. Ce l'abbiamo in linea al telefono. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, quali sono i criteri per costruire una bella chiesa oggi? E poi magari se ci aiuta anche con qualche esempio particolarmente riuscito e fortunato.
Posso dire che il grande criterio è quello del dialogo. Il libro racconta tanti casi di progettazione partecipata, dove con questo termine si intende quella fortunata e felice occasione quando intorno a un tavolo si siede la committenza, la plurima committenza di un edificio di culto, le commissioni diocesane, il parroco, il vescovo e tutti quei creativi che io nel libro chiamo creatori di delle caratteristiche di un buon edificio di culto, di una bella chiesa, un artista, un designer, un architetto. L'architettura sacra contemporanea è un grande contenitore all'interno del quale devono trovare spazio, comfort, il simbolo, la bellezza, la luce e tutte quelle occasioni per incontrare l'altro da sé. Dalla seconda metà degli anni 50 e dal volgere del Concilio Vaticano II l'Italia è stato uno straordinario laboratorio. Prime le città di Bologna, Torino e Milano ad essere grandi piattaforme in cui la ricostruzione del secondo dopoguerra partiva per quanto riguardava interi nuovi quartieri, dall'edificazione della chiesa, dalla costruzione del sagrato e della piazza e poi il quartiere residenziale intorno a questo nucleo. Oggi non ci sono più queste esigenze così stringenti come una ricostruzione post-bellica, ce ne sono altre, a nostro avviso ugualmente stringenti, che è quello di riagganciare al dibattito della rappresentazione contemporanea un tema così fondamentale come quello della costruzione della casa di Dio. Il libro racconta delle esperienze che vanno dalle valli bergamasche alla pianura veneta fino a casi sparsi un po' per tutta la penisola e sono casi non eclatanti, casi di progettisti e di parroci che hanno sentito come questa esigenza di costruire un luogo bello, un luogo confortevole, un luogo dove la bellezza e il simbolo parlassero alla comunità, non come un di più, non come un eccesso, non come una vanità, ma come una infrastruttura di dialogo, di servizio, di accoglienza e di preghiera. Posso fare alcuni esempi?
Assolutamente sì, la prego.
Cino Zucchi a Sesto San Giovanni con questa chiesa che a livello della strada si apre come un cordialissimo imbuto per richiamare le persone all'ingresso, all'interno di uno spazio che è un luogo di culto, ma anche una struttura di servizio dove tante funzioni del quartiere avvengono all'interno di questo edificio. Un luogo dove il parroco di questa chiesa ha potuto ritessere una serie di fili di dialogo con le varie anime che abitano un quartiere, ormai non più soltanto un quartiere operaio come vuole la tradizione di quella cittadina alle porte di Milano, ma un quartiere multietnico di nuove persone che si avvicinano alla comunità cristiana. Oppure a un altro caso, quello della nuova chiesa dell'ospedale, del nuovo ospedale di Bergamo, dove in questo caso sono gli interni realizzati da due artisti, Andrea Mastrovito e Stefano Rienti, a garantire a questo luogo di culto una sensazione di accoglienza e di vivacità, dove un'iconografia anche piuttosto tradizionale, però dà la possibilità a chi entra in questo luogo, che sia un visitatore, che sia un familiare di un malato in cerca di conforto, un'occasione per non solo trovare delle domande comuni, sentite, ma anche delle grandi risposte. Una chiesa che duetta al suo esterno con una statua invece molto più tradizionale di Papa Giovanni XXIII, messa lì dai religiosi che si occupano di questa chiesa. Uno potrebbe immaginare o pensare a due polarità distinte, lontane, mentre invece, perché questa statua, per chi non fosse così conoscesse il caso dell'ospedale di Bergamo, è una statua dove segni di devozione, di saluto e di preghiera vengono apposti intorno a questa statua. Ecco, il sud presenta meno esempi, perché costruire una nuova chiesa si scontra con molte variabili e con delle condizioni che sono quelle di una qualsiasi altra infrastruttura, come un museo, come uno stadio, come una palestra, anche una chiesa ha bisogno di condizioni economiche e infrastrutturali molto, molto, molto forti.
E forse c'è anche una tradizione artistica più ingombrante, tra virgolette, chiaramente, che ha dei gioielli, però probabilmente, insomma, lascia poco spazio alla sperimentazione. Può darsi che ci sia anche questo discorso da fare?
Assolutamente, questo è uno degli elementi che fanno parte del dibattito in geografie più legate alla tradizione come il nostro meridione, ma devo dire che per esempio il libro racconta della straordinaria opera di Renzo Piano per la chiesa di Padre Pio di Pietralcina, che invece non solo ha coinvolto artisti e nuove tecnologie, ma ha creato una grande piattaforma di accoglienza per pellegrini. Devo dire con alcune questioni ancora aperte, come quelle degli architetti che lavorano e degli artisti che stanno completando alcuni elementi come le vetrate e altri interventi all'interno del grande santuario.
Ma l'aspetto economico è per forza così scoraggiante? Voglio dire, si può arrivare ad una bellezza e ad un buon risultato anche contenendo un po' le spese?
Beh, assolutamente sì. Il vero grande investimento di una nuova bella chiesa è un investimento culturale.
Bravo, quindi a monte, è proprio un atteggiamento, ecco.
Assolutamente, assolutamente. E aprirsi alla volontà di costruire ponti, di non depotenziare i simboli, di non avere paura di questi simboli, ma allo stesso tempo di rispondere a delle esigenze e di traduzione di questi ultimi per avvicinare la comunità alla possibilità di vivere, di tornare a vivere all'interno delle mura di una, di una chiesa, una grande occasione di preghiera, di silenzio, di incontro.
Altrimenti poi si incorre o nel rischio della famosa cattedrale nel deserto, non frequentata e lasciata lì come opera d'arte, slegata dal territorio, inteso proprio come tessuto di relazioni, no? Umane, oppure il rischio insomma è anche quello magari di sperperare soldi che vengono investiti senza, non so, poi un uso sapiente della stessa luce, nel senso che io posso investire anche milioni, ma poi se non so come usare bene questa luce, che è un elemento fondamentale, poi rischio di fare qualcosa che è un buco nell'acqua, no?
Assolutamente, quando parlavo di investimento culturale parlavo di sapienza e di competenza. Molti degli architetti che ho raccontato in questo saggio illustrato, Mauro Galantino, Cino Zucchi, per fare alcuni nomi, ma anche Paolo Belloni, poi gli artisti e i designer che si sono cimentati anche nella realizzazione di piccoli progetti per il quotidiano, non solo un'architettura ma anche un oggetto di, devozionale da tenere in casa, hanno lavorato applicando al contesto sacro le stesse abilità, le stesse intuizioni e soluzioni dei contesti civili, e quindi è anche un saggio che racconta un ritorno a dialogare con una committenza, una volontà da parte degli architetti, al di là appunto dello scoglio economico, di provare a rappresentare il sacro, non come elemento, come dire, speculativo, non come elemento di moda, ma come voglia di provare a rispondere a un grande elemento che descrive e connota la nostra cultura e le nostre comunità. Una cosa, per esempio, che è fondamentale nella costruzione di un edificio di culto cattolico è che la committenza non richiede patentini confessionali. Gli architetti più attenti sono quelli che si sono messi a studiare liturgici.
Sì. Qual è l'errore più frequente che, sulla base della sua esperienza anche di semplice osservatore, chiaramente di esperto, appunto poi i costruttori e i progettisti incorrono?
Il gesto personale, l'esercizio di stile, la volontà di lasciare per forza un segno che sia il proprio e non quello della collettività,
la firma.
Questo assolutamente è stato un elemento che ha creato ben più di un problema a tanti progetti dal secondo dopoguerra ad oggi. La firma e la volontà che questa potesse essere un elemento di magnetico e risolutore di un progetto così complesso come quello della costruzione di una chiesa.
Ma poi c'è anche da tener conto non solo dell'edificio chiesa come luogo sacro, eminentemente creato per le liturgie, per la preghiera, ma anche tutto un complesso sistema, insomma, di altre micro aree, non so, quelle dedicate magari alle attività ludiche per i più giovani o le sale parrocchiali, per creare degli ambienti anche confortevoli per le riunioni, per il ritrovarsi. Forse sono aspetti su cui ci si interroga troppo poco, che vengono ritenuti marginali. È così secondo lei?
Sì, ma nel libro racconto di come questa marginalità sia stata assolutamente sorpassata e non considerata tale. Quando parlo di una chiesa come di una grande infrastruttura è perché questi progettisti sono riusciti a intuire la fondamentale importanza di tutti questi apparati, di questi elementi, di queste sale riunioni, di luoghi di svago, di intrattenimento, di pratiche ancillari a quello della funzione del rito, proprio perché la parrocchia è un organismo sociale, è un luogo di incontro, è un'occasione dove una comunità in cammino si interroga e vive una serie di attività. Una chiesa senza un oratorio, senza un sagrato, senza un luogo dove poter cenare insieme e fare una festa è una chiesa mutilata.
Proprio così. E poi immagino anche che, ecco, l'edificio debba sì creare una zona in cui uno può raccogliersi in silenzio, ma sempre in dialogo con l'esterno, e questo è possibile non solo attraverso elementi come le vetrate, chiaramente, che ci permettono anche di poter osservare come l'ambiente esterno muti, no, nel corso delle stagioni. Penso ai casi in cui la chiesa è posta anche in dei territori, insomma, geograficamente più naturalistici, ma forse ci sono anche tanti altri elementi attraverso i quali questo può essere possibile, no? Questo dialogo interno-esterno, o no?
Assolutamente, oggi siamo abituati per esempio nella nostra vita a non percepire più nelle nostre case la differenza tra interno e esterno, tra spazio di lavoro e zona relax, tra zona giorno e zona notte, non che queste siano ora le regole anche di uno spazio sacro, ma di sicuro una chiesa è un luogo dove deve entrare il più possibile quello che è fuori, deve favorire l'incontro, l'ingresso da quello della luce a quello del contesto circostante. Che sia un bellissimo parco, che sia una catena montuosa o che sia una serie di edifici di edilizia popolare ben poco nobili da osservare, eppure quelle sono le case di chi dovrà frequentare quel posto, e non è sicuramente marcando una distanza, una chiusura, che si costruisce quel dialogo che è fondamentale elemento di metodo progettuale, ma anche fondamentale elemento perché quel luogo continui a vivere e continui ad essere. Molte delle chiese raccontate nel saggio hanno nelle vetrate, nel sagrato, nella costruzione della porta, nella volontà di aprirsi dal fonte battesimale ad altri elementi, dei segni forti che vengono dati anche all'uomo della strada, perché è anche attraverso la costruzione di un edificio che si accende un processo di evangelizzazione.
Altrimenti in chiesa ci andranno sempre e solo coloro che già lo fanno, no?
Esattamente. Questo libro, tra l'altro, è scritto anche perché possa finire tra le mani di coloro che non fanno già parte di quella comunità di persone che quotidianamente, o non solo quotidianamente, nelle università, nei centri di ricerca, nei luoghi dove ci si incontra per ragionare, già masticano questo tema, ma è per giovani designer, giovani progettisti, artisti che hanno voglia di conoscere a che punto è il dibattito contemporaneo su questi temi e perché no cominciare a prenderne parte. Tant'è vero che il libro non è solo basato sulle mie parole, ma si fonda anche sull'intervento illustrato di Elisa Macellari, una giovane illustratrice, ed è montato da uno studio di grafici di Torino che si chiamano Undesign, proprio perché il respiro della pagina potesse essere anche una chiave d'accesso e non solo di lettura ad un tema apparentemente complesso.
San Micheli, poi c'è tutto l'altro capitolo dell'inserimento in questo spazio di oggetti d'arte, no? E di oggetti di design. Anche lì bisogna avere un'estrema delicatezza, un'estrema sapienza e cura, perché non si può mettere di tutto, e questo è facilmente comprensibile, ma nel caso in cui si debba procedere in questo senso bisogna non farlo a casaccio. Ma questo vale anche per gli addobbi floreali, è così?
È assolutamente così. Quante volte ho sentito gli architetti dolersi perché un addobbo floreale, una pianta, un insieme di...
ha guastato il tutto.
Esattamente, esattamente. Parlando con gli artisti come Adrian Paci, per esempio, un artista albanese ma a distanza a Milano da tanti anni, che ha realizzato una Via Crucis fotografica, la prima che io ricordi nella storia delle Via Crucis ad essere commissionata dalla Chiesa e realizzata in fotografie con soggetti contemporanei nella Chiesa di San Bartolomeo. O altri artisti mi hanno sempre raccontato che un artista oggi, quando ha come committente le gallerie o il sistema dei collezionisti, fa un mestiere; quando insegna in accademia fa un secondo mestiere, ne fa un terzo se sceglie di lavorare per la Chiesa, proprio perché l'interlocuzione con quel tipo di committenza è assolutamente ben diversa e presuppone la volontà di applicare i propri strumenti espressivi e i propri codici in un contesto che non è quello del museo, che non è quello della galleria, ma è quello della Chiesa.
San Micheli, una battuta conclusiva che vuole essere un commento da parte sua sugli esperimenti che fuori dall'Italia soprattutto si stanno facendo, laddove si stanno cercando di creare dei luoghi di preghiera interreligiosa. Allora, un edificio che è una chiesa cattolica, che è una chiesa ortodossa, che è una sinagoga, che è una moschea, che è anche un luogo di culto per le chiese riformate. Il suo commento qual è a questo proposito?
Io non credo che questi edifici multiuso possano essere dei veri luoghi di incontro tra confessioni diverse. Io vedo l'esperimento fallito delle cappelle multiconfessionali degli aeroporti, che io frequento per curiosità antropologica, e trovo sempre dei luoghi che o per minimalismo o per approssimazione raccontano una spiritualità meticcia e sincretica dove non occorre che ci sia. Però posso dire che credo assolutamente nel dialogo interreligioso e nella necessità che le fedi si incontrino, ma non devono incontrarsi in questi edifici Frankenstein. Devo dire che, sebbene il libro affronti i casi italiani, in questi anni, da quando mi occupo di questo tema, quando ci ho fatto un dottorato e una biennale di Venezia, sopra posso dirvi che in Scandinavia, come in America Latina, c'è una grandissima attenzione a questi luoghi, perché esprimano la spiritualità, la funzione di una spiritualità. L'incontro può avvenire in un luogo neutro e nel rispetto della rappresentazione di ciascuno.
Molto bene, la ringrazio molto per queste riflessioni che giudico preziose. Disegnare il sacro alla ricerca di un rinnovato rapporto tra Chiesa ed arte, Rubbettino Editore, è un libro che indaga questo rapporto tra Chiesa, nuovi linguaggi e arti visive. Grazie a Marco San Micheli, buon lavoro e buon Natale.
Grazie a voi, buon Natale.
E io mi congedo, buon proseguimento di ascolto in compagnia di Radio Vaticana Italia. Vi ricordo il nostro sito radiovaticana.va. Un caro saluto da Antonella Palermo.